penitenciero, sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano.
La notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo.
Qualcuno ha detto che ha raggiunto i livelli di Silvio Berlusconi.
Ha inviato un avviso di garanzia.
Noi pensiamo che invece sia nella scia di Donald Trump.
In relazione.
Le regole danno fastidio.
Del cittadino libico.
Non disturbate il manovratore.
Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. L'avviso di garanzia, la scarcerazione, l'espulsione, anzi il rientro del generale libico Osama Najim al-Masri. Motivi di sicurezza nazionale, ragion di Stato si chiama, e tutti sanno perché è stata adottata. Solo il governo fa finta che tutti non sappiano perché sia stato rimandato in Libia. Alessandra Zinniti è la giornalista che per il quotidiano La Repubblica segue l'immigrazione.
A mio avviso il governo sbaglia nel non essere chiaro, perché i fatti sono due. O, come dice la Meloni, perché sono le uniche parole che dall'estero la Premier ha pronunciato, non è stata l'Italia a scarcerare al-Masri, sono stati i giudici, quindi ributtando diciamo nel campo della magistratura per l'ennesima volta diciamo la responsabilità di questa scarcerazione, che è una responsabilità smentita nei fatti, perché poi dalle stesse carte della Corte Penale Internazionale, della Procura Generale di Roma, della Corte d'Appello di Roma, è scritto a chiare lettere che è stato richiesto al ministro Nordio di emettere il mandato di cattura che era necessario. Il ministro Nordio non si è degnato di rispondere. Oppure, cosa che invece viene sostenuta apertamente dal punto di vista politico da tutti gli esponenti della maggioranza di centrodestra e persino da alcuni ministri, diciamo c'era una ragione di Stato. C'era una ragione di Stato per cui l'Italia ha preferito, diciamo, fare un favore agli amici libici con i quali l'Italia fa grossi affari economici, ma anche ai quali, come sappiamo, ha affidato da molti anni il tentativo di come dire, gestire e controllare i flussi migratori in partenza verso l'Italia. L'Italia ha preferito, diciamo, salvaguardare questo tipo di rapporti piuttosto che tenere fede agli impegni con la Corte Penale Internazionale, che forse vale la pena ricordare è stata istituita con un trattato che si chiama Trattato di Roma e nei confronti della quale l'Italia, in quanto paese fondatore, ha degli obblighi che in questo caso non ha ritenuto di dover rispettare. Questa è la scelta, diciamo, politica di cui il governo dovrebbe rispondere dicendo, prendendosi responsabilità, di dire ho preferito fare così per una ragione di Stato.
Ecco, però questa ragione di Stato non viene esplicitata. Perché?
Perché è scomodo dirlo, così come è illogico sostenere che diciamo l'emissione del mandato di cattura emesso proprio nel momento in cui al-Masri mette piede in Italia sia la prova di un complotto. Ma la mia domanda è: ma perché l'Italia che tipo di problema avrebbe dovuto avere nell'eseguire un ordine di cattura nei confronti di un ricercato macchiar che, accusato di crimini contro l'umanità? Cioè, un paese normale si mette una una stelletta al petto nel momento in cui riesce ad arrestare un criminale a cui vengono diciamo rivolte questo tipo di accuse. Invece per l'Italia è, come dire, è una trappola. Già basta questo a capire dove sta il vulnus di questa storia.
E ci sono dei alcuni giudici, fortunatamente pochi, cioè in pratica vogliono governare loro, è solo che c'è un problema. E il problema è che se io sbaglio gli italiani mi mandano a casa, se loro sbagliano nessuno può fare o dire niente.
Le vittime di al-Masri in Libia sono state e sono tuttora centinaia. Noi ne abbiamo intervistata una, ora rappresentante dell'associazione Refugees in Libia.
My name is Lam Magok. I come from South Sudan. I stayed here for 2 years and 10 months in Italy.
Mi chiamo Lam Malok, vengo dal Sudan, del sud, sono rimasto qui per 2 anni e 10 mesi in Italia.
Quanti anni hai?
Ho 32 anni.
E qual è la tua storia? Quando hai lasciato il tuo paese?
Ho lasciato il mio paese nel 2017, quando il mio paese era in guerra, e sono andato in Egitto. Dall'Egitto sono arrivato in Libia, e poi dalla Libia sono rimasto lì per 5 anni, cercando di attraversare il mare per raggiungere l'Italia, ma non ce l'ho fatta finché non sono arrivato con un volo ONU in Italia.
Raccontaci cosa è successo, raccontaci del viaggio per raggiungere la Libia e poi dici cosa è successo quando sei entrato in Libia.
In Libia sono entrato dall'Egitto, attraverso una rete di trafficanti. Li ho pagati per entrare in Libia. Poi ho dovuto pagare un altro trafficante per lasciare la parte orientale e andare verso Tripoli, verso l'Occidente, perché è da lì che si parte per l'Europa via mare. Durante il tragitto da Oriente verso l'Occidente della Libia, sono stato rapito da un gruppo di criminali. Ci hanno preso poco prima di arrivare a Tripoli. Mi hanno chiesto di pagare $6,000 per essere rilasciato, ma io non avevo tutti quei soldi. Li avevo già spesi tutti per pagare i trafficanti precedenti. Mi hanno trattenuto 3 mesi. Volevano dei soldi che io non avevo. Poi sono riuscito a scappare e a raggiungere Tripoli.
E quando eri con loro, quando eri prigioniero, come ti hanno trattato?
Non bene, ero prigioniero. Quando sono riuscito a scappare ho incontrato un libico. Gli ho raccontato la mia storia, gli ho chiesto se potesse aiutarmi e lui ha detto «Sì, di cosa hai bisogno?». «Voglio andare a Tripoli», gli ho detto. Lui mi ha caricato in macchina e mi ha portato lì. Abbiamo viaggiato con la sua famiglia. Arrivato in città, poi ho incontrato dei sudanesi, gente del mio paese, il Sud Sudan. Mi sono fermato con loro. Era il 2018. Poi ho cercato di attraversare il mare, ma non ci sono riuscito. Allora, tornato indietro, sono stato fermato e portato nel carcere di Tajura. Sono stato rilasciato dopo un po'. Ho provato e riprovato a raggiungere l'Europa via mare. Ci ho provato 6 volte, ma non ce l'ho fatta. Ogni volta che partivamo con la barca, venivamo fermati dalla Guardia Costiera Libica.
È stato in quel periodo che hai incontrato il generale al-Masri?
Era il 2020. L'ultima volta che ho tentato l'attraversata è stata anche l'ultima. Era il 18 febbraio 2020 quando sono partito. Ma la nostra imbarcazione è stata intercettata e respinta in Libia. Siamo stati portati in un campo di detenzione. Poi da lì ci hanno portato perché alcuni migranti vengono portati in tribunale, altri no. Alcuni migranti possono essere trasferiti in tribunale in modo che se il tribunale decide di deportarli dopo 3 mesi di prigione, saranno deportati in Sudan o in qualsiasi altro posto, cosa che però non è accaduta. Sono stato portato in tribunale e poi dal tribunale sono stato portato in una grande prigione a Tripoli, dove ho incontrato al-Masri, il generale Osama Najib al-Masri.
Puoi raccontarci cosa è successo la prima volta che l'hai visto?
Nel tragitto dal tribunale alla prigione eravamo ammanettati, avevamo gli occhi chiusi. Arrivati in prigione ci hanno portato nella reception dove siamo stati registrati e poi ci è stato dato un numero come a dei criminali, perché è una prigione, non solo un campo di detenzione. E poi dalla reception siamo stati portati all'interno del complesso carcerario dove abbiamo incontrato Al-Masri. Lui veniva verso di noi con un grosso bastone e poi mi ha subito colpito in testa e mi ha colpito sulla schiena. Sono cristiano, avevo una croce al collo e quindi è venuto, me l'ha tolta, me l'ha portata via. Era così aggressivo. E da quel momento ci hanno divisi, ci hanno messo con altre persone in una cella dove c'erano dei libici, criminali comuni. La prigione è grande ed è mista. Non mettono i migranti da una parte, no, li mescolano e basta. Come se tu fossi un criminale. Ti mettono con persone che hanno compiuto dei reati. Tu non sai che reato hai commesso, sei solo un migrante, non un criminale. Io sono rimasto lì per 3 mesi e poi mi hanno portato in un'altra prigione, una prigione sotterranea, dove sono rimasto 6 mesi. Il responsabile delle prigioni era sempre Al-Masri.
E in questa seconda prigione ti hanno torturato e picchiato?
La seconda prigione è dell'esercito, si trova vicino a una caserma militare e a un aeroporto militare a Tripoli. C'è stato un periodo in cui ci hanno portato a lavorare perché i migranti vengono usati per costruire case. I migranti vengono portati nelle caserme militari per caricare le munizioni, per organizzare le munizioni. Quindi, quando ci hanno portato a lavorare, io e il mio amico abbiamo cercato di scappare da lì, ma non ce l'abbiamo fatta. Così siamo stati arrestati per strada e poi riportati in prigione. E poi la polizia ha chiamato Al-Masri dicendo che il tizio che era stato portato al lavoro aveva cercato di scappare, raccontando che mi avevano ripreso. Lui è arrivato di corsa, aveva una pistola in mano e portava anche un bastone. Appena arrivato ci ha picchiati, lui e gli agenti che erano con lui. Poi ci hanno portato in una stanza e lì mi hanno torturato alle gambe. Fanno così con le persone che cercano di scappare. Ti torturano alle gambe, cercando di romperti le gambe in modo che tu non possa correre, così come non provi a correre, a scappare la volta successiva. Sono stato in quella stanza per 5 giorni. E poi, dopo 5 giorni, mi hanno portato in un'altra stanza dove c'era un sacco di gente. Sono rimasto in quella condizione 1 mese. Non riuscivo a muovermi. Poi mi sono lentamente ripreso. Quando riuscivo a stare un poco in piedi, mi hanno riportato al lavoro. Ho trascorso così 6 mesi in quella prigione.
Tu hai visto il generale Al-Masri uccidere delle persone?
Le persone vengono ammazzate dentro la stanza. Quindi quando vogliono uccidere qualcuno, lo prendono e lo portano lì dentro. Poi chiamano qualche altro migrante e gli dicono di mettere il cadavere nei sacchi di tela e di portarlo via. Non uccidono mentre la gente guarda.
So che tu hai detto di aver visto persone sepolte e poi persone che avete dovuto seppellire in quella prigione. Ci puoi raccontare cosa è successo?
In prigione hanno una stanza dove uccidono le persone, ok? E fuori dalle prigioni ci sono posti dove uccidono le persone, quei soldati che arrestano durante la guerra, ok? Uccidono le persone in modo diverso. In prigione uccidono un prigioniero, in prigione hanno una stanza dove uccidono i prigionieri e fuori dalla prigione c'è una caserma militare. Uccidono anche le persone in quelle basi militari. Quindi eravamo le uniche persone a venire e a trasportare quei cadaveri, a metterli nel retro, a metterli nella zona dove vengono tenuti i cadaveri.
Secondo Giorgia Meloni, la persecuzione del governo non è solo da parte dei magistrati italiani, ma anche di quelli della Corte Penale Internazionale. Una versione questa smentita da tutte le ricostruzioni fatte in questi giorni. E allora torniamo a sentire Alessandra Zinniti, la collega di Repubblica.
Curio curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente.
Immagino che non sia stato questo il suo primo viaggio in Europa, ma che ci sia stato anche in altre occasioni. Perché allora proprio adesso il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale?
Ma secondo me non è chiaro, diciamo, alle persone, perché la narrativa del governo, diciamo, fa il gioco delle tre carte. Allora, questo personaggio qui, diciamo, fino al 18 di gennaio era un cittadino assolutamente libero di circolare in Europa e ovunque, perché non colpito da alcun mandato di cattura, quindi non si capisce per quale motivo avrebbero dovuto arrestarlo prima negli altri paesi. Era un libero cittadino, quindi quando noi leggiamo diciamo la ricostruzione dei suoi movimenti nei 10 giorni precedenti all'arresto, sono movimenti, diciamo, che sono stati ricostruiti dalla nostra intelligence, perché, diciamo, questa persona si muoveva con il suo nome, non è che si muoveva in incognito, per cui è atterrato a Fiumicino, ha affittato una macchina con il suo nome, ha preso dei biglietti di treno, ha comprato online i biglietti, poi quando è andato a vedere Juve Milan allo stadio di Torino col suo nome. Quindi Al-Masri non era un ricercato, lo diventa il giorno 18. Perché lo diventa? Lo diventa perché la polizia tedesca, che in realtà era l'unica polizia europea che lo sorvegliava, che lo monitorava sulla base di un alert che si chiama Blue Advice, che significa un alert di sorveglianza discreta, cioè per non rivelare alla persona di essere soggetta ad indagini. Questo Blue Advice era stato emesso a luglio dalla procura della Corte Penale, esclusivamente rivolto alla polizia tedesca, che ne aveva, diciamo, segnalato la presenza in Germania. Di questo avviso era al corrente esclusivamente la Germania. Dopodiché, ad ottobre, la procura della Corte Europea, ritenendo di avere diciamo sufficienti elementi, chiede alla Corte di emettere un mandato di cattura. A parte il fatto che i tempi che intercorrono, quindi circa 3 mesi tra la richiesta di emissione di un mandato e l'effettivo mandato, è, diciamo, visti i tempi della giustizia anche in Italia, normale. Qui parliamo di una Corte Penale Internazionale, per cui l'emissione di un mandato in questo caso non ha nessun carattere né di urgenza né di custodia cautelare, semplicemente perché si sa che questo tipo di indagati non stanno in Europa, quindi l'emissione di un mandato di cattura, come per esempio altri 6 ne sono stati fatti il 18 di gennaio nei confronti di altri esponenti libici, diciamo, sono degli atti che vengono fatti ma non hanno alcun carattere di urgenza. Quando arriva l'urgenza? Arriva il venerdì 17 gennaio, quando la polizia tedesca comunica alla Corte la presenza di Al-Masri in Germania, fermato ad un controllo, dove si scopre che aveva noleggiato un'auto che aveva chiesto di restituire a Fiumicino 3 giorni dopo, da cui si deduce che quella persona, che solo la polizia tedesca sapeva essere un sorvegliato, diciamo con discrezione, era in Europa, lo sarebbe stato per altri 3 giorni, diretto presumibilmente in Italia. A quel punto la Corte il 18 stesso emette il mandato di cattura, lo notifica alla Germania, all'Italia e agli altri 4 paesi confinanti da cui si riteneva che eventualmente, diciamo, in macchina potesse passare Al-Masri, e così l'Italia e gli altri paesi soltanto alle 22:55 del 18 di sabato 18 gennaio vengono a sapere dello status di latitante di Al-Masri. da un controllo, di quei controlli che normalmente si fanno nei registri delle presenze degli alberghi, viene fuori la faccia, il nome di Almastri, con il, questa volta, red advice, quindi con l'avviso, l'alert rosso dei ricercati, e Almastri viene fermato in albergo alle 3 del mattino di domenica 19. Questa è la storia. Quindi perché non è stato arrestato prima? Non era ricercato.
Ecco, dopo tutte queste cose, che cosa ti è successo?
Sono rimasto in prigione e ogni volta che ci portavano a lavorare fuori, trasportavamo cadaveri. Andavamo a costruire case, sai? Poi ci portavano sottoterra, dove tenevano le munizioni, in un magazzino sotterraneo dove le tenevano. Per mettere le munizioni nei camion, magari avevano nuove munizioni e poi le mettevamo nel magazzino, così via. Ma dopo 6 mesi sono scappato. Però sono scappato in modo intelligente. Non cercando di correre o arrampicandomi sui muri. Quindi c'era un tizio libico che mi ha aiutato a uscire dalla prigione. È così difficile per qualcuno provare a scappare di nuovo, sai.
Ed è stato quel momento in cui finalmente hai raggiunto l'Europa?
Sì, e poi sono venuto in Europa. Sono rimasto di nuovo per un anno, sì, e poi sono venuto in Europa perché... Sono venuto in Europa nel 2022.
Eri una specie di schiavo, quindi, in Libia.
Sì, è davvero una schiavitù. Una schiavitù perché è così che viviamo. Tipo, anche di notte vengono e ti prendono e inizi a lavorare. Non hai scelta in quel posto. Tutti avevano perso la speranza. E nessuno, sapete, sognava più di uscire.
E Almastri era a capo di questa struttura di detenzione e di potere e di violenza.
Lui è responsabile in questo, sì. Ci sono anche altre persone che lavorano con lui. Quindi sì, non è solo, ma lui è il capo. Decide lui chi trasferire, chi portare a lavorare. Decide lui tutto.
E cosa hai provato quando hai sentito che era stato arrestato in Italia?
Sai, ero così deluso, ero così triste. Come ha potuto il governo italiano mandare via un criminale di cui la Corte Penale Internazionale ha chiesto l'arresto? E anche se non ne avesse avuto bisogno la CPI, perché ha tante prove, noi abbiamo una testimonianza, possiamo testimoniare contro di lui. Anche il governo italiano deve ritenerlo responsabile del crimine che ha commesso. Siamo esseri umani, abbiamo bisogno di giustizia. E per il bene delle persone che sono in Libia, non possono rimandarlo in Libia, perché molti migranti sono ancora lì, nella sua prigione. Quindi il suo rilascio non è stata una buona idea. Avrebbero potuto ritenerlo responsabile, confermare le accuse penali, in modo che gli altri criminali in Libia potessero sapere. Poteva essere un monito per chi gestisce il traffico dei migranti. Se lo avessero ritenuto responsabile dei crimini che aveva commesso, allora ci sarebbe stata una possibilità per i migranti in Libia, una possibilità di respirare, di godere di un po' di libertà. Rimandarlo indietro è un altro modo per mettere in pericolo molti migranti, perché lui sta per completare il suo lavoro e questo non va bene.
Hai capito perché il governo italiano lo abbia rilasciato?
No, non ho capito perché lo hanno rilasciato. Non è stata una buona idea lasciarlo andare, a meno che l'Italia non collabori con lui e con le altre milizie a Tripoli.
Sì, sì.
Lam Malok, l'avete sentito, è stato una delle vittime di questo generale libico ed è in questo momento uno dei rappresentanti in Italia dell'associazione Refugees in Libia. Ultima domanda, è vero che nei giorni in cui Almastri era trattenuto in Italia le partenze dalla Libia sono aumentate, cioè c'è stata una sorta di ricatto da parte dei libici nei confronti del governo italiano?
Allora, che le partenze siano aumentate esponenzialmente è un dato di fatto, diciamo, lo certifica il cosiddetto cruscotto del Viminale, che proprio nella settimana in cui si svolge il caso Almastri, rileva un picco di partenze non soltanto insolito per il mese, siamo a un più 130% rispetto al gennaio del 2024, ma anche, diciamo, in assoluta controtendenza rispetto al caso che era stato ormai consolidato di tutto il 2024, gli sbarchi, come sappiamo, in Italia sono calati ben del 60%, quindi passare dal meno 60% di dicembre al più 130% di gennaio è chiaro che un fatto c'è. Dopodiché, se questo fatto diciamo, è la dimostrazione che l'Italia è sotto ricatto, per cui diciamo, la Libia, in relazione al caso Almastri, ha ritenuto di riaprire il rubinetto dei flussi migratori, oggettivamente è difficile poterlo affermare con certezza. Diciamo, certo è che ieri c'è stata una riunione a Palazzo Chigi, l'intelligence ha dato delle informazioni al governo sostenendo che in quella zona della Tripolitania da cui sono avvenute le partenze ci sono in questo momento delle fazioni, delle tribù in guerra, per cui quelli che in questo momento, diciamo, hanno il predominio su quel territorio hanno fatto partire queste migliaia di persone per realizzare dei guadagni. Tutto è possibile, ma anche se così fosse, è del tutto evidente che almeno in questa settimana la Guardia Costiera Libica, che noi, come sappiamo, paghiamo profumatamente e formiamo per svolgere quel lavoro lì, non lo ha fatto. Quindi prima del caso Almastri le partenze erano quasi zero, dopo il caso Almastri sono ritornate quasi a zero, in quella settimana lì c'è un picco spaventoso. Vedremo, diciamo, nel proseguo di capire come si stabilizzeranno i flussi dalla Libia.
Ci risentiamo tra poco. Nella seconda parte della trasmissione ospiteremo, come annunciato, il podcast di Gariwo, Una nuova storia di Giusti.
Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la nostra linea in tema di immigrazione, sbaglia di grosso. Quello che vuole fare questo.
Rieccoci con la seconda parte di Va Pensiero. Ci sono persone comuni che a un certo punto della loro vita, di fronte a ingiustizie e persecuzioni, hanno deciso da che parte stare, anche a costo di privazione o in molti casi della propria vita. A Milano esiste un luogo dove queste persone vengono onorate, si chiama Giardino dei Giusti, tutto il mondo, e ospita la memoria di decine di donne e uomini che in ogni epoca hanno fatto scelte coraggiose per interrompere la catena del male. E questa è la presentazione al podcast che andremo a sentire, la presentazione che troverete sul sito della Fondazione del Giardino dei Giusti. Oggi il podcast racconta un'altra storia di questi giusti che verranno onorati alla cerimonia che si terrà al giardino il prossimo 11 marzo e oggi la storia è di Harry Seidel, il ciclista che contribuì alla fuga di oltre 100 persone dalla Germania Est. Buon ascolto!
...1962, periferia sud-ovest di Berlino. È una fredda sera di novembre e 8 agenti della Stasi, la polizia segreta della Germania Est, aspettano con cautela che un giovane ricercato emerga dal tunnel che hanno nel mirino. Più passa il tempo e più la fibrillazione cresce. Stanno per tendere un'imboscata al nemico pubblico numero uno, al traditore, al famoso ciclista che ha voltato le spalle alla patria e che ora aiuta i tedeschi dell'Est a fuggire. Il suo nome? Harry Seidel. Sono mesi che gli danno la caccia, ma non riescono mai a prenderlo. Alla fine, lui riesce sempre a cavarsela. Dopo una lunga attesa, finalmente la sagoma del ricercato comincia a intravedersi. Gli 8 agenti hanno il cuore in gola. La volpe sta finalmente uscendo dalla sua tana. Non riuscirà a sfuggirci anche questa volta, pensano, poco prima di spianare le pistole. Sei in arresto! Il giovane, colto di sorpresa, non oppone alcuna resistenza. Viene ammanettato e caricato su un furgone. Dove lo portiamo? Chiedono degli agenti. Hohenschönhausen, risponde un altro. State ascoltando la quarta stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garibo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Missaggio audio di Sara Del Dott. Questa puntata è letta da Giacomo Corbellini. Chi è questo Harry Seidel e perché la Stasi ce l'ha così tanto con lui? Lo scopriremo presto, ma prima occorre fare un passo indietro. Harry Seidel nasce a Berlino nella primavera del 1938, nel momento più buio della storia tedesca e mondiale. Cresce nella zona est della città, in un settore controllato prima dai sovietici e poi, dopo la nascita della Repubblica Democratica Tedesca, direttamente dal governo comunista di Berlino Est. Simone Zoppellaro, giornalista, scrittore e ambasciatore della Fondazione Garibo, ci parla del contesto in cui nasce e si forma il giovane Seidel.
Nasce e cresce nel contesto di una vita fra due dittature. Nasce alla fine del nazionalsocialismo e vede la nascita della Repubblica Democratica Tedesca, per cui nasce in un momento molto particolare della storia tedesca, naturalmente, un collasso di questa dittatura che era arrivata a un genocidio, a distruggere l'Europa naturalmente, e alla nascita di un'altra dittatura, quella della Germania Est, per cui un contesto molto particolare, molto inquieto. E lui nasce in realtà da una famiglia di una minoranza, perché era un avventista del settimo giorno, non era molto religioso, però questo è anche un elemento importante sicuramente perché nasce da in un contesto che era ostile a quello del socialismo.
La sua adolescenza non è delle più facili. La propaganda del regime arriva in ogni angolo dello Stato e la scuola non fa certa eccezione. È proprio per questa ragione che Seidel, stufo dell'indottrinamento forzato, decide di abbandonare da giovanissimo gli studi. Cosa lo spinge a prendere questa decisione? Lo storico Gianluca Falanga, ricercatore, formatore presso il Museo della Stasi di Berlino, autore di numerosi libri sulla Germania Est, ci spiega le motivazioni alla base della sua scelta.
L'elemento che lo porta a mettersi in una posizione di conflitto con il regime, di contrapposizione, è l'insofferenza, e queste cose spesso sono un po' innate anche, insofferenza per l'indottrinamento, la volontà del regime di agire molto sulla mente, sulle persone, sulle loro idee, sui loro valori, cosa che avviene a scuola, cosa che avviene nel contesto sociale in generale, che avviene attraverso la propaganda.
Harry Seidel ha però una grande passione, la bicicletta. Quando gareggia è un vero portento. Il suo fisico prestante non sembra sentire la fatica e le sue pedalate vigorose gli consentono di mettersi alle spalle anche gli avversari più agguerriti. Vince diversi tornei comunali e nel 1959 trionfa nel campionato nazionale di Madison della Germania Est. Gino Cervi, scrittore, curatore del volume edito da Garibo, I Giusti e lo Sport, ci parla della carriera ciclistica di Seidel.
Harry Seidel ha un passato importante di sportivo e di ciclista su pista, perché nel 1959, lui è del 1938, quindi poco più che ventenne, diventa campione nazionale di Madison o di Americana, che è una disciplina del ciclismo su pista molto spettacolare. Entrambi i corridori corrono in pista alternandosi nell'andatura dandosi un cambio, prendendosi per mano e lanciandosi l'un con l'altro, e Harry Seidel diventa appunto campione nazionale. È iscritto a un club ciclistico berlinese e in realtà appartiene a quella generazione che intorno alla metà degli anni 50 vive in diretta la trasformazione del sistema sportivo della Germania Est, che in parte è una continuazione paradossalmente nell'organizzazione molto inquadrata della Germania nazista.
Nonostante i suoi numerosi successi, però, il regime non gli permette di partecipare alle Olimpiadi di Roma 1960. Si tratta di una decisione che pesa tantissimo sulla vita di Seidel.
È molto importante nella sua biografia, naturalmente, perché è un'ulteriore conferma per lui. Diciamo, aveva già lasciato scuola molto giovane perché era sofferente della retorica del partito. Però, ovviamente, è un passaggio fondamentale nella sua storia. Siamo con il 59, no? Gli viene annunciato che non potrà partire per Roma, anche perché naturalmente queste Olimpiadi erano anche veicolo di propaganda, portare uno sportivo che magari poteva anche avere delle occasioni per vincere in un contesto del genere è una cosa che rischiava di essere controproducente, per cui il regime decide di non mandarlo.
Lui rifiutava di essere strumentalizzato, quindi la sua ribellione parte da quello e sta in continuazione con la sua insofferenza verso l'ideologia, verso quello che il regime vuole fare delle persone, e poi va esacerbandosi nel momento soprattutto in cui lui viene allontanato dalla squadra nazionale che dovrebbe essere mandata alla delegazione che dovrebbe partecipare ai Giochi Olimpici, dove però c'è un elemento in più, che è quello del suo rifiuto di assumere anabolizzanti, cosa che è stata piuttosto rara, perché ci sono alcuni casi di rifiuto come il suo, ma il suo è sicuramente uno dei più importanti, perché molti altri sportivi invece hanno messo davanti il loro interesse per le medaglie, la loro volontà di successo.
Ci sono molte ipotesi sul fatto che lui non venga convocato per Roma 1960. Alcune di queste prevedono il fatto che lui non abbia voluto, come dire, sottoporsi a quell'iniziale laboratorio di medicina sportiva che poi produrrà il vero e proprio doping di Stato, che alimenterà in modo così efficace i successi degli sportivi nella Germania Est. C'è chi invece sostiene che il suo carattere appunto ribelle e dissidente di fatto non abbia fatto sì che venisse comunque preso in considerazione nella selezione della rappresentativa della Germania Est che parteciperà a Roma e che parteciperà ad altissimi livelli, perché vinceranno molte medaglie. Guarda caso, i membri di quella rappresentativa erano quasi tutti berlinesi, proprio perché Berlino è una culla del ciclismo su pista.
Seidel paga a caro prezzo il suo dissenso e la sua integrità morale. Per pochi mesi continua a gareggiare con una squadra di Berlino Ovest, poi decide di ritirarsi ed iniziare a lavorare come corriere di giornali. Tutti i giorni, l'ormai ex ciclista raggiunge la parte ovest della città, per poi far ritorno la sera dalla moglie Rotraud e dal figlio André a Berlino Est. Tutto però cambia improvvisamente il 13 agosto 1961, una data impressa con il fuoco nella storia del Novecento.
East German soldiers sealed off the line dividing the eastern sector of Berlin from the American French.
Con l'obiettivo di risolvere una volta per tutte il problema delle migrazioni da est a ovest, il regime decide di costruire nel giro di una notte una barriera di protezione antifascista, così come il muro di Berlino veniva chiamato a est, con finalità propagandistiche. Quando la costruzione del muro ha inizio, Seidel si trova nella parte ovest della città. Prova un disgusto sempre più forte verso una dittatura crudele, arrivata addirittura a imprigionare i suoi stessi cittadini dietro una barriera per evitare che essi possano emigrare. Decide quindi di agire. Mette in salvo la moglie Rottraut e il figlio André, facendoli passare attraverso un buco nella recinzione. Ma non si ferma lì. Aiuta decine di persone a fuggire da est a ovest. Prima attraverso dei varchi nel filo spinato. E poi, quando il muro viene potenziato, tramite dei tunnel sotterranei. Seidel diventa un Fluchthelfer, un aiutante di fuga. In cosa consisteva la sua attività? Ce lo spiegano nel dettaglio Simone Zoppellaro e Gianluca Falanga.
Nel contesto della DR ci sono queste figure, e Seidel è una delle più note, che aiutano in vari modi ad attraversare il muro. Lui lo fa in realtà da subito, perché quando il muro arriva lui era dall'altra parte, era in Germania Ovest in realtà. Lavorava anche distribuendo giornali, no? C'era anche un lavoro molto umile, aveva sempre fatto lavori molto umili. E lì in realtà aiuterà la moglie e il figlio ad andare dall'altra parte e più volte farà avanti e indietro da questo muro. Aveva anche la sua famiglia dall'altra parte, avrebbe avuto tantissime ragioni in realtà personali per rimanere in Germania Ovest, dove era già stato appunto più volte da subito. Invece decide di ritornare più volte dall'altra parte, rischiando tantissimo, perché ci sono episodi in cui gli sparano addosso, viene arrestato più di una volta.
È una forma, diciamo, di ribellione spontanea, anche se poi dal punto di vista organizzativo, perché aiutare persone a fuggire voleva dire nasconderle nelle auto, ma soprattutto il periodo iniziale, quindi i primi anni 60, come per il caso di Harry Seidel, c'è la costruzione dei tunnel, che era un'attività molto pericolosa, non solo perché si poteva venire arrestati o si poteva rimanere uccisi, ma perché era proprio pericolosa proprio dal punto di vista, diciamo, costruire un tunnel che si può allagare con materiali di fortuna. E Seidel è proprio uno dei personaggi simbolo di quella stagione lì, nel senso che è uno innanzitutto, come tanti altri, che fugge ma da solo, cioè cerca di fuggire anche per vedere come funziona, no, questa nuova situazione. Lui in realtà pensa a sua moglie e suo figlio, lo fa poi fuggire nel settembre 61, cioè non riesce a portarli all'opera prima che venga costruito il muro, ma riesce poi nelle settimane subito successive. Poi da lì diventa Fluchthelfer, cioè appunto una persona che aiuta altre persone a fuggire in maniera organizzata, quindi con gruppi e altre persone. Erano soprattutto studenti, persone giovani, perché comunque lo scavo di un tunnel è questione fisica di prestanza notevole, e lui era uno sport, era un atleta, e quindi aveva qualità anche su quel piano lì. Vede che ci sono persone che muoiono perché ci sono delle sparatorie con guardi confine eccetera, ci sono situazioni in cui lui vede quanto questo regime è pronto a usare la violenza e la repressione più forte. Cioè il muro è per Seidel, come per centinaia di migliaia di altre persone, il simbolo, diciamo, di un sistema repressivo che lui non accetta.
Pesca moltissimo e aiuta appunto sia nella costruzione di questi tunnel sotterranei che da una parte del muro passano all'altra, sia taglia recinzioni, accompagna persone, no, dall'altra parte. C'è questo episodio ad esempio di lui con una mamma con bambino. Il bambino naturalmente capitava purtroppo in queste situazioni, inizia a piangere perché capisce che è una situazione di pericolo e iniziano a sparargli addosso, no? Lui riesce a mettere la mano sulla bocca del bimbo, lo fa tacere e accompagna la madre spaventatissima dall'altra parte, no? Le persone vicino a lui vengono uccise anche in queste azioni e rischia davvero tanto. Avendo un full fisico all'atleta, anche naturalmente c'era anche la questione che riusciva a fisicamente a reggere questi turni, che erano dei turni di scambiare di tunnel, quindi molto molto faticosi. Anche i racconti di famiglia era di questa figura che era stanchissima, che andava a dormire, no? La moglie portava fuori il bimbo e era stanchissimo in realtà, perché era estremamente logorante anche fisicamente.
Nel corso della sua attività di aiutante di fuga, Seidel contribuisce alla costruzione di numerosi tunnel. È un lavoro molto faticoso, ma soprattutto pericolosissimo. Questi passaggi di fortuna si allagano spesso e quando ciò non succede, dopo mesi e mesi di scavi, ecco che la Stasi smaschera l'operazione e bisogna ricominciare tutto da capo. Già, la Stasi, la terribile polizia segreta che con la sua capillare rete di spionaggio controlla tutto e tutti nella Germania Est. Ma in che modo questo grande ministero della paranoia, come l'ha definito lo storico Falanga in uno dei suoi libri, contrastava l'attività di Seidel e degli altri aiutanti di fuga?
La polizia segreta ha messo in piedi tutte le sue strutture, fondamentalmente lavoravano sull'infiltrazione dei gruppi organizzati che aiutavano altre persone a fuggire, quindi sostanzialmente si lavorava con le spie. Questi gruppi erano completamente pieni di spie, di informatori della polizia segreta che permettevano poi alla Stasi sia di conoscere dove erano i tunnel, quali erano o altre rotte, diciamo, di fuga e di passaggio, di sostenere poi le altre istituzioni responsabili del controllo del confine, soprattutto la polizia di confine, no? Che avevano bisogno poi di conoscere come le persone tentano la fuga, eccetera. E poi il lavoro di intimidazione, che era fatto sia di arresto dei familiari, metterli sotto forte pressione, anche proprio il ricatto.
Dobbiamo tornare ora all'inizio di questo podcast, l'arresto di Seidel del novembre 1962. Ve lo ricordate? Dopo mesi di soffiate, depistaggi, sparatorie e grandiose fughe, la Stasi riesce a centrare il colpo grosso e arresta il famoso ciclista e aiutante di fuga. Lo portano a Hohenschönhausen, una delle carceri di custodia cautelare del regime. Un luogo di morte e terrore, dove le intimidazioni e le torture psicologiche privano i detenuti della loro linfa vitale.
Lui fa un'esperienza che hanno fatto tantissimi altri. Prima del processo, c'era, diciamo, nel momento in cui si istruiva il processo, loro finivano nelle carceri speciali della Stasi, che erano carceri di detenzione, diciamo, cautelare, in cui si facevano gli interrogatori e si preparavano poi i processi. Erano carceri come quello di Hohenschönhausen, che era il carcere centrale della Stasi a Berlino Est, e che tra l'altro oggi è un luogo che si può visitare, un memoriale estremamente interessante perché è conservato in maniera molto autentica e ti trasmette anche tutto questo lavoro di violenza psicologica, di manipolazione, di estorsione della confessione, tra l'altro non con violenze fisiche, anche se negli anni 60 ancora erano abbastanza rudi i metodi, però diciamo che molto presto passano a un lavoro psicologico piuttosto sottile, carcere dove si passavano mesi e mesi in assoluto isolamento, in assoluta dipendenza dagli ufficiali che facevano gli interrogatori. Quindi insomma uno di quei luoghi dove si entrava sapendo che non si sarebbe usciti senza una sentenza dura.
Dopo settimane di interrogatori e un processo farsa, alla fine la sentenza arriva anche per Seidel, ed è la più dura possibile, l'ergastolo. Il suo processo è pubblico, il regime utilizza il suo caso in maniera strumentale, consapevole che la sua condanna potrebbe scoraggiare nuove fughe.
Vor dem ersten Strafsenat des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik.
Questa mattina, davanti alla prima Camera Penale della Corte Suprema della Repubblica Democratica Tedesca, sotto la presidenza del dottor Heinrich Töplitz, è iniziato il processo contro il 24enne Harry Seidel. L'imputato è accusato di essere un membro di spicco di un'organizzazione terroristica di Berlino Ovest, che ha pianificato numerosi passaggi illegali della frontiera. Si tratta di azioni predisposte per mettere in pericolo la pace del popolo tedesco e attaccare in questo modo l'intera Repubblica. L'imputato ha violato la legge per la protezione della pace ed è accusato di avere commesso almeno 7 gravi provocazioni di confine.
Con queste parole, Aktuelle Kamera, il telegiornale prodotto dalla televisione di Stato della Germania Est, annunciava l'inizio del processo a Harry Seidel.
Harry Seidel verrà poi condannato all'ergastolo, ma rischiava anche la pena di morte, perché gli fu applicata una legge che del 1950, che era la legge per la protezione della pace, si chiamava, che era una classica legge, costruzione giuridica di tipo staliniano, nel senso uno strumento che serviva a trasformarli in dei provocatori. Addirittura il giudice, Giudice Töpli si chiamava, che era un giudice famoso all'epoca, comunista, dice: questo processo ha la stessa, è della stessa pasta, la stessa importanza del processo di Norimberga, una stupidità assoluta.
Il processo farsa a cui Seidel viene sottoposto lascia il segno nel blocco occidentale. Willy Brandt, all'epoca sindaco di Berlino Ovest e poi cancelliere della Repubblica Federale Tedesca dal 1969 al 1974, sostiene che non ci sono parole sufficienti per esprimere l'indignazione per questa vergognosa sentenza della moderna Inquisizione di uno Stato ingiusto. Nel frattempo, la moglie Rott Raut organizza manifestazioni per la sua liberazione. Il caso Seidel comincia ad affiorare anche in Occidente come simbolo materiale dell'oppressione del crudele regime di Berlino Est.
Sicuramente per chi si occupava di diritti umani e si occupava di violazioni che avvenivano nella Germania orientale, la figura di Seidel era una figura nota. E questo fu anche senza dubbio una fortuna per lui, perché se è stato liberato è anche perché appunto ci sono stati gli interessamenti, ci sono state le proteste dalla parte della Germania Ovest vicino al muro, Amnesty International se l'era interessata, la moglie era stata molto attiva, aveva scritto lettere anche a Khrushchev, aveva fatto diverse lettere per chiedere anche il rilascio del marito.
Sicuramente le pressioni che fossero internazionali, che venissero dall'altra Germania, che venissero anche da persone appunto familiari che si impegnavano poi in queste campagne, erano qualcosa che al regime facevano male e che loro avvertivano come assolutamente minacciose, per cui dovevano in qualche modo, si sentivano in modo, dovevano reagire, ma avevano un effetto, nel senso che toccavano l'unico o uno dei più importanti, forse direi, punto debole del regime, che era quello della sua desiderata visibilità internazionale.
Come ci hanno spiegato Zoppellaro e Falanga, le proteste colgono nel segno e nel 1966, dopo 4 anni di prigionia, il ciclista viene finalmente liberato a seguito del pagamento di un riscatto da parte della Germania Ovest. Il riscatto dei detenuti politici da parte dell'Ovest era particolarmente diffuso, anche se questa pratica veniva generalmente tenuta segreta da parte del regime di Berlino Est.
Il riscatto viene quasi semi-istituzionalizzato, poi diventa una pratica non ufficiale, ma ci sono a livello sotterraneo i contatti e le persone, i negoziatori di una parte e dall'altra. Fu creato proprio un meccanismo che poi funzionava quasi da sé, insomma. Ci partecipavano persone della Stasi che ovviamente lo sorvegliavano, oliavano questo meccanismo, ma poi erano personalità anche politiche, avvocati, no, come il Wolfgang Vogel, che era un famoso avvocato della Germania orientale, che però aveva anche uno studio nella parte occidentale di Berlino e che era una di quelle persone che facevano da tramite e che facevano funzionare questa cosa, che era molto lucrativa da un lato e dall'altra il tutto doveva essere in qualche modo fatto in un modo che non desse scandalo, no? Per cui la condizione posta dalla Germania dell'Est era: questa cosa funziona se non ci danneggia, per cui non deve uscire troppo.
Dopo il rilascio, Seidel fa subito ritorno a Berlino Ovest, dove può finalmente riabbracciare i suoi cari. Ricomincia anche a gareggiare come ciclista, continuando a centrare successi e vittorie. Ce ne parla Gino Cervi.
Riuscirà ad essere con una trattativa, uno scambio, ad essere liberato e continuare poi la sua attività di attivista, appunto anticomunista, all'Ovest, salvo poi tornare alla bella età di 35 anni a vincere di nuovo un campionato nazionale in Germania Ovest questa volta, vincendo la cronometro a squadre, perché se a 35 anni, dopo tutto quello che gli era capitato, torna ad essere un campione nazionale, vuol dire che la passione è anche, come dire, La struttura fisica era davvero notevole. È stato uno sportivo che ha esplicato la sua attività e la sua determinazione per poter mettere al servizio la sua forza, il suo coraggio per chi ambiva a vivere in un mondo più libero e più giusto.
Dopo la caduta del muro, Seidel testimonia davanti alla commissione di studi del Parlamento tedesco sulla storia e le conseguenze della dittatura in Germania Est. Nel 2012 viene insignito dalla Repubblica Federale Tedesca della Croce al Merito, un riconoscimento conferito al ciclista per il suo coraggio e per aver contribuito alla fuga di oltre 100 persone da Berlino Est a Berlino Ovest. Harry Seidel è stato mosso esclusivamente da motivazioni idealistiche e umanitarie, rifiutandosi sempre di ricevere un compenso in cambio delle sue coraggiose azioni. Harry Seidel ha agito da giusto. Proprio per questo, il prossimo 11 marzo verrà onorato al Giardino dei Giusti di Milano, in una cerimonia dedicata agli sportivi giusti. Il ciclista è morto nel 2020 e quel giorno, insieme a lui, se n'è andato anche un pezzo di memoria storica della dittatura in Germania Est e dei crimini commessi dal regime. Ricordarlo oggi significa dare luce a quel contesto e ad una storia, quella di Seidel, poco nota, rimasta in parte nascosta tra i meandri del travagliato Novecento tedesco. La storia di un atleta che ha deciso di sacrificare i suoi sogni e le sue ambizioni, rischiando più volte la vita per tutelare quanto di più aveva a cuore: la libertà. Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi di Josh Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Missaggio audio di Sara Del Dott. Gli ospiti di questa puntata, che è stata letta da Giacomo Corbellini, sono stati Simone Zoppellaro, Gianluca Falanga e Gino Cervi.
Fa pensiero sulla Lido.
Bene, un grazie ancora una volta ai colleghi di Garrivo e noi ci risentiamo settimana prossima con il Va Pensiero. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
Natal del Giordano.